24 mattino.
Tu sei un'anima pura, guarda.
Sì, a 5 anni forse. Caro Paolo, buongiorno e buon lunedì, caro Paolo Mieli.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Oggi partirò nella rassegna da due giornali, per così dire, periferici. Sono i principali giornali del loro paese, Times of Israel e l'Orient Le Jour in Libano, il primo israeliano, perché mi ha colpito che tutte e due danno, li ho letti con grande attenzione, danno credito a questa ipotesi di tregua 2 mesi prima che Trump salga alla Casa Bianca, e danno tutti molti dettagli, dicono che in questa tregua nel Libano è coinvolto il premier iracheno al-Sudani e sono coinvolti ovviamente gli Hezbollah, che sono i principali attori nel Libano, sono coinvolti addirittura gli Houthi, che, come è noto, il Financial Times, ma questa è una notizia di ieri, annuncia che sono stati reclutati gli yemeniti per combattere in Russia, per cui adesso in Russia, accanto ai nord, ai russi ovviamente, ai nordcoreani, ci saranno anche i soldati yemeniti, cosa che, come vedremo, fa dire all'ex capo di Stato Maggiore, ex capo del Stato Maggiore ucraino, che più mondiale di così la guerra non può essere. Insomma, si presenta già con un coinvolgimento di altri paesi. Ma tornando al Medio Oriente, io non ho chiaro i termini di questa tregua, non ce l'hanno chiari secondo me neanche i giornalisti di Times of Israel, i commentatori di Orion Le Jour, però questo, che ci sia un lavorio, mi sembra una cosa innegabile, e bisogna vedere se partorisce frutti. È questo il momento in cui deve partorirli, perché poi si entra così, si entra veramente nella vigilia dell'insediamento di Trump, e non credo che questa possa essere una notizia data il giorno prima dell'insediamento di Trump, che è previsto, mi sembra, per il 20 gennaio, no? Credo che sia.
Sì, il 20 gennaio, esatto, ti confermo.
Il 20 gennaio. Allora, non lo so, lo seguiremo. Nel frattempo, ti dicevo che in Romania, come hai detto tu stamattina, ha sorpreso, c'erano delle elezioni. Era un candidato filo europeo, come sempre in questi paesi, un candidato filo russo. A sorpresa ne è emerso un terzo, Georgescu, che i sondaggisti non avevano ben valutato, e che è un altro filo russo ma più a destra, quindi destra filo russa. Però siccome è il primo turno, non mi fermerei a commentare il risultato romeno se non per segnalare questa sorpresa. Ma quando ci sarà il secondo turno, fra 1 o 2 settimane, faremo poi un bilancio di come è andata in Moldavia, in tutti i paesi in cui si è votato, casualmente si è votato proprio in questi giorni, e vedremo che se vincerà questo filo russo sostanzialmente un 2-2, però è un dato preoccupante, nel senso che vuol dire che la Russia ha conquistato delle posizioni non di poco momento. Dicevo, se ne è uscito con un'intervista a Zavalny, l'ex capo di Stato Maggiore, che era stato rimosso, un eroe in Russia, in Ucraina, che ha una popolarità quasi doppia a quella di Zelensky, e che tutti sostengono sarà il suo rivale alle elezioni. Lui lo ha rimosso qualche mese fa, gli ha dato le colpe degli insuccessi della famosa controffensiva dell'anno scorso, ma in realtà per gli ucraini rimane, lo dico per la terza volta, rimane un eroe, perché fu quello che bloccò l'avanzata fino a Kiev, insomma quello grazie al quale Zelensky è potuto rimanere al potere. Ma di tutte queste cose, ti ripeto, non c'è una notizia. Per il resto il rapimento di un rabbino negli Emirati, che viene interpretato come una mossa contro i patti di Abramo, cioè con il fatto che gli Emirati hanno riconosciuto Israele. Per il resto non ci sono notizie che confermino queste trattative di pace, anzi le notizie sono piuttosto bellicose, bombardamenti e così. Però insomma, per gli ascoltatori e per onestà di intenti nei confronti degli ascoltatori, è giusto dare la notizia che è successo questo. Mentre la grande novità nella politica italiana ieri è stata la pericena, cioè che il vertice di destra, di tutti i partiti di destra, così depistando i giornalisti che li aspettavano a Palazzo Chigi, si è riunito per un abbondante apericena con un occhio alle partite di tennis.
Ma senti che però poi tra l'altro la pericena è una cosa da radical chic, cioè una roba da centro Milano.
Io sono contrarissimo, io la trovo una cosa che fa male alla salute, mi sembra uno dei riti inventati. Non so se è stato inventato a Milano o a Roma, ma questa è stata una pericena, da quello che dicono i giornali, abbondante, insomma, romano. È stata fatta la romana, sono messi d'accordo.
Quattro supplì, sai, queste cose, le bocche sporche di sugo. La pericena.
Come poi, conoscendomi, come puoi immaginare, sono andato a cercare un menù da tutti i posti e non c'è scritto,
non l'hai trovato,
che cosa davano da mangiare. Però è durato molto e dice che è stato molto soddisfacente, non abbastanza per il ministro degli esteri italiani, che appena uscito se è andata a cena.
Scusa Paolo, ma perdonami, chiediamo ai nostri insider all'ascolto se volessero dirci che cosa si è mangiato e bevuto alla pericena da Giorgia Meloni. Noi siamo qua, aspettiamo, magari ce lo dicono prima.
Magari dice che dal punto di vista politico si sono trovati d'accordo, ci credo, uno mangia, beve, che poi erano tutti contenti. E ti ripeto, Tajani ne è uscito per andare a cena. Ora io dico, attenti con il ministro Jean-Noël Barrot, attenti alla linea, perché qui di domenica pomeriggio avete fatto un'abbondante colazione in famiglia, poi vi fate una bella pericena a casa della Meloni. Poi vai a cena con Barrot.
La cena della domenica porta le pastarelle, quindi cioè tu mangi, poi ci sono le pastarelle.
Quello a pranzo. Visto che stiamo in clima romano, il Fatto Quotidiano pubblica lo scoop più importante del giorno, che è una serie di fotografie fatte da Umberto Bizzi, non ve le posso raccontare. Di Del Mastro, che si mette le mani nei pantaloni e aggiusta, adesso una serie di fotografie, e aggiusta quel che c'è da aggiustare dentro i pantaloni, e poi dà la mano con la mano, abbraccia Mollicone. Io sostengo che è un'altra mano, perché una operazione la fa con la destra, mi sono studiato le foto,
e con la destra poi stringi la mano delle persone, non è che la stringi con la sinistra, quindi sarà andato in giro a stringere dopo aver ravanato l'assunto.
A Mollicone, che devo dire la verità, mentre Del Mastro è sorridente, Mollicone ha la faccia perplessa, Mollicone stringe la mano sinistra, quindi sia chiaro, sono seduti e gli dà la sinistra, forse anche perché Mollicone aveva questa scena. Lui è sdraiato su una poltrona, sai quando ci si sdraia sulla poltrona in modo come al cinema, insomma,
un po' sbracato,
si ha una mano, c'è il telefonino nella sinistra, la mano che darà a Mollicone tiene il telefonino, e con l'altra si apre i pantaloni, proprio se li slaccia, si mette una bella mano dentro e con una faccia soddisfattissima fa quello che deve fare dentro i pantaloni. Questo è stato quello che ha fatto
la grande giornata romana, diciamo. La grande giornata
invece
romana.
La grande giornata grillina ha avuto un momento clou alle 16:24, perché i giornali sono precisi, soprattutto Francesco Bai su Repubblica, un notaio collegato da remoto ha ratificato la decisione presa dal 63% dei militanti, che era un mandare a quel paese Grillo sostanzialmente. Allora è scattato una ola, una festa terribile. Il fatto che il giornale che li conosce meglio ed è più prudente registra in un articolo molto interessante pubblicato un articolo pubblicato a pagina 3 di Paolo Zanca, registra le apprensioni che a Appendino, posso dirti la verità, non mi è piaciuto l'applauso, è stato proprio un brutto sì. momento, dice il collega Guleb, Michele Gubitosa e altri, è stata sì. una cazzata gigantesca, avremo per sempre lo spettro di Grillo dietro le spalle, dice il deputato Dario Carotenuto, il collega Riccardo Tucci gli dà ragione, l'europarlamentare Tamburrano lascia la sala appena sentito il risultato, la costituente è servita a tenere i piedi ben piantati, sì sì, ben piantati sulla tomba di Beppe, insomma sono un po' preoccupati, onestamente hanno fatto un passo molto forse obbligatorio ma azzardato. È quello che Salvini non ha fatto con Bossi, per esempio. Certo. Sì. E il più entusiasta di tutti, di Conte, oggi a sorpresa, devo dire, ho letto l'articolo con grande sì. sorpresa perché non è, è Giuliano Ferrara. Sì. Che dice: non si può cancellare il miracolo trasformista italiano, grandioso a suo modo, ci ha dato il primo governo ultrapopulista con un presidente scelto dagli uomini del Quirinale. Cioè lui dice che Conte è stato scelto dagli uomini del Quirinale per la sua disponibilità pregrillina, non so cosa voglia dire, ma insomma forse gli risulta che lì il parere è decisivo. Il Conte 1, un buon centrosinistra che ha fronteggiato con onore pandemia e controllo il Conte 2, consentendoci poi a Draghi di risalire, dice, insomma, e ripete per due o tre volte nell'articolo miracolo politico anche per il reddito di cittadinanza, sì. la riduzione del numero dei parlamentari, insomma dice li detesto come sempre, spero che scompaiano del tutto, ma che venga ricordato come, se, come siamo stati bravi a trasformarli in formidabili riformisti, sì. forse può essere ironico nel senso di dire sì. vedi li abbiamo ridotti come noi, la prossima tappa la segnala Nicola Fratoianni, il capo di Alleanza Verdi sì. e Sinistra, in una intervista a Daniela Preziosi, in cui dice che adesso faranno una mozione sul Medio Oriente e lui conta che il PD la voti e che ci sia, che contenga la parola genocidio. Sì. Insomma, questa è una cosa che... Perché sospiri? Perché
non no, no, mica sospiro, mica sospiro.
Te sospiri. Vabbè, comunque, questo è tutto sì. e anche la notizia conclusiva te la darei nel campo della politica internazionale, perché i giornali tedeschi ne sono pieni. Qua Irene Soave ne ha fatto un articolo che tu hai citato già stamattina sul divorzio della ministra degli esteri Annalena Baerbock tedesca, perché questo divorzio, vabbè, un divorzio di una ministra, affari suoi, però nel giorno dedicato alla violenza sulla donna, comunque alle donne, dice che è arrivata una pioggia, raccontano, lo racconta Duzen Tekkal, che è un attivista femminista importantissima in Germania, dice: io ho visto sui social dei commenti disgustosi, in effetti me li sono andati a vedere anch'io, sono una che ha lasciato i figli e li lascia educare al marito, non è una madre, ha avuto quel che si meritava, cosa vuole una che fa una famiglia e non se ne cura mai perché la carriera è più importante, avrebbe potuto aspettarsi che un matrimonio con due figlie piccole non sarebbe durato a lungo se lei fosse stata poco a casa e il potere per lei è più importante della famiglia. Il giornale Bild, che è un tabloid scandalistico, ci sguazza E siccome i Verdi, lei è una ministra verde, è stata bravissima, sì, non brava, bravissima, durante la guerra d'Ucraina è stata quella che ha retto la Germania e tutti i giornali le hanno dedicato, ma giornali non solo tedeschi, copertine, così. Però adesso i Verdi sono andati male nelle elezioni dei Länder di settembre e ottobre, e poi gli hanno ritirato fuori che quando era pronto lo scambio di prigionieri che avrebbe liberato Navalny, lei si mise un po' di traverso, insomma le tirano fuori faccende, per cui com'è come non è, è possibile, non probabile, ho sbagliato parola, sì, è possibile che finisca qui la sua vita politica e che finisca coperta da questi attacchi online, è una brutta faccenda, e quindi fa bene la femminista Düsentekerl a dire commenti disgustosi, alla fine è sempre colpa delle donne, è vero, perché si fa presto a fare una manifestazione, le scarpette rosse, tutti vestiti, tutti festosi. Poi quando capita una vicenda specifica, eccola lì che scatta veramente tutto, sì, quell'armamentario,
il maschilismo più bieco, il maschilismo più bieco,
insomma, e senza che nessuno lo contrasti, poi certo, insomma una cosa. Allora, visto che è il giorno delle donne, dedichiamolo un pensiero alla Baerbock e a questa sua vicenda che conferma quello che ci siamo sempre detti. Ti ringrazio,
caro Paolo, ci sentiamo domani, buona giornata, ciao.
24 mattino.
Dunque, oggi affronteremo un argomento che sappiamo, un tema che sappiamo essere particolarmente divisivo. Se dovessi dirvi negli ultimi mesi la quantità di messaggi che riceviamo da voi ascoltatori, da una parte e dall'altra, con toni mostruosamente accesi, non si contano. Parliamo di Medio Oriente e parliamo di una questione che ha diviso un po', che è questa decisione della Corte Penale Internazionale di emettere un mandato di arresto nei confronti di Netanyahu e Gallant. È appunto un argomento che divide non tanto e non solo dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista della riflessione, di quello che deve fare la Corte Penale Internazionale. Ci sono opinioni diverse su questo, le vostre sono benvenute, se ben articolate e se non, per così dire, basate su una sorta di tifo che abbiamo visto accendersi in questi ultimi mesi. Al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, all'800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta, il più articolati possibili. Due visioni diverse da due profili diversi. Il primo è quello di Chantal Meloni, che è professoressa associata di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a voi.
E si occupa di diritto penale internazionale, esattamente di questo. E l'altro è Roberto Arditi, che è un giornalista e direttore editoriale di formiche.net. Il suo ultimo libro è Rompere l'assedio, l'Occidente si salva solo se capisce le vere sfide del nostro tempo. Buongiorno Roberto, bentornato ai nostri microfoni.
Eccomi, buongiorno, eccoci. Un saluto a tutti.
Allora, Chantal Meloni, lei editorialista tra l'altro del Manifesto, ne ha scritto molto, ne ha scritto sui social, ne ha scritto naturalmente sul quotidiano per il quale collabora. Qual è la sua valutazione su questa decisione?
Sì, in realtà, scusi, faccio una premessa, perché per il Manifesto è stata giusta una occasione specifica, così. Normalmente, esatto, non capita spessissimo, ma io credo davvero che la Corte Penale Internazionale sia nata proprio per fare quello che sta facendo. È stata creata dagli stati parte e in particolare da questo gruppo compatto di stati europei di cui l'Italia appunto era parte. Nel 1998 abbiamo firmato lo statuto appunto a Roma, in una grossa conferenza diplomatica a cui hanno partecipato tutte le rappresentanze delle diplomatiche del mondo, proprio per avere una corte indipendente che fosse istituita non ex post e non da parte delle potenze vincitrici, ma da parte di un trattato, quindi a cui gli stati possono decidere di accedere mediante la ratifica, proprio per avere questo giudice, diciamo, indipendente a livello sovranazionale, possa intervenire in materia di crimini contro l'umanità, genocidio, e aggressione e crimini di guerra. Chiaramente queste sono fattispecie penali gravissime che comportano la violazione di diritti umani su base massiccia nel corso di conflitti che in taluni casi, come quelli che vediamo oggi, l'Ucraina, la Palestina, Israele, sono in corso. Quindi la Corte può intervenire anche mentre il conflitto sta avvenendo e se ci sono evidenze, prove della grave commissione, della commissione di crimini appunto che sono per loro natura molto gravi, chiaramente può intervenire anche mediante l'emissione di mandati d'arresto. Quindi io penso che adesso si stia facendo una grande discussione su qualcosa che però nel senso, capisco che sia divisivo, però è proprio lo scopo di questa Corte. Se non intervenisse sarebbe irrilevante.
Sì, laddove lo ricordiamo, e mi corregga se sbaglio, professoressa Meloni, la Corte Penale Internazionale è diversa dalla Corte di Giustizia. La prima si occupa delle responsabilità personali, la seconda eventualmente di quella degli stati, ed è là che è stata promossa l'azione del Sudafrica contro Israele, no? È corretto, non...
Esatto, sì sì, è giusto quello che lei dice, bisogna ricordare sempre questa differenza perché è chiaro che a volte è un po' complicato tutte queste corti all'Aia. Una è quella che lei citava, dove il Sudafrica ha portato la sua causa contro Israele per appunto sostenendo che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza, la Corte Internazionale di Giustizia, e quella ha competenza sugli stati, mentre la Corte di cui stiamo parlando quando appunto parliamo dell'emissione dei mandati d'arresto per Netanyahu, per l'ex ministro della difesa Gallant, è la Corte Penale Internazionale. Lì le responsabilità sono solo degli individui, perché sono responsabilità di tipo penale.
Sì. Ed è importante anche chiarire questo. Roberto Additi, ti chiedo solo un attimo di pausa, abbiamo 20 secondi e poi vorrei sentire la tua opinione.
Ok.
24 mattino.
Allora, Roberto Arditti, ho letto il tuo tweet o X o status su X, non so più nemmeno come chiamarlo, insomma, nel quale dicevi la decisione della Corte Penale Internazionale è pura follia. Nel 45 avrebbero arrestato Churchill e Truman e nel 44 Roosevelt. L'Occidente che lavora per i suoi carnefici, dai un po' più di respiro rispetto al tweet, appunto, a questo pensiero. Grazie.
Naturalmente. In una sintesi in poche righe non si può che tagliare tutte le curve. Ascoltavo la professoressa Molteni, io la penso in questo modo. Il diritto internazionale, in particolare su materie come queste, non vive in una bolla nella quale valgono solo delle regole nobilissime ma lontane dalla realtà della politica internazionale. Le determinazioni della Corte non sono riconosciute dalle due uniche superpotenze del XXI secolo, cioè Stati Uniti e Cina, ma non sono riconosciute neanche da paesi fondamentali come l'India, che è in termini numerici la più grande democrazia del mondo, o nazioni emergenti di enorme rilevanza come la Turchia o l'Arabia Saudita, tutte nazioni che hanno regimi di gestione del potere diverse gli uni dagli altri. Che cosa voglio dire? Voglio dire che questa determinazione, almeno della parte dell'accusa, perché stiamo parlando della procura che emette un ordine di arresto, salvo poi celebrare un eventuale processo, intanto hanno la quasi certezza di restare lettera morta. E io sono molto dispiaciuto quando vedo le organizzazioni internazionali che cercano di prendere determinazioni che rimangono lettera morta, così come lettera morta totalmente è l'applicazione della risoluzione 1701 delle Nazioni Unite sul contingente UNIFIL, che dovrebbe aiutare una pacificazione nel sud del Libano che non è riuscito a fare nemmeno nell'1% del totale del lavoro da fare. E quando le organizzazioni internazionali emettono decisioni come questa, oppure spostano contingenti che non producono alcun effetto reale, questo alla fine erode in modo spaventoso il ruolo, il significato e anche il potere di queste organizzazioni. Concludo dicendo: questo XXI secolo nel quale siamo entrati è un secolo nel quale le illusioni di fine Novecento, quelle che vedevano un mondo globalizzato e alla fine tendente all'uniformarsi e a decidere insieme. Invece, questo ventunesimo secolo è un secolo di divisioni profondissime che hanno nella forza militare, nella forza economica, le vere forze che determinano gli equilibri che vedremo. Quindi io credo che prima usciamo da questa illusione, mi si passi il termine pacifista di fine Novecento, prima prendiamo coscienza di che cos'è questo ventunesimo secolo nel quale ci muoviamo, e meglio è, soprattutto in Occidente.
Se posso poi riassumere il complesso discorso di Roberto Arditi e le giro questa osservazione, professoressa Meloni, che mi sembra un po' la chiave di tutto e anche la chiave di qualche messaggio che ricevo dagli ascoltatori, ripeto, tra i più articolati, tra quelli che mi sembrano più interessanti, è un modo di rivendicare la primazia della politica rispetto appunto a una corte come la Corte Penale Internazionale, a dire potrebbe addirittura essere di ostacolo a quelle che sono le soluzioni politiche che passano anche per, purtroppo lo sappiamo, no? La guerra è un pezzo della politica, purtroppo, cioè non ci piace, ma nella sostanza è così. Cosa dice?
La guerra è il fallimento della politica, indubbiamente, quando le relazioni appunto a livello internazionale non sono riuscite a trovare un accordo, a portare la pace o a mantenere la pace, sia la guerra. Quindi in realtà il diritto penale internazionale, il diritto internazionale arriva dove la politica ha fallito. Seguivo con attenzione il concetto che veniva espresso rispetto al fatto che c'è il rischio che rimanga lettera morta quello che la Corte Penale Internazionale sta diciamo dichiarando come principio, ma io credo che invece rimarrebbero lettera morta tutte le convenzioni internazionali, a partire dalla Convenzione contro il genocidio, che sappiamo bene ci siamo dati nel 1948 proprio per far sì che non si ripetessero gli orrori che erano avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare proprio l'olocausto del popolo ebraico, se non avessimo dei giudici che in certi particolari momenti ricordano che queste convenzioni, questi diritti, questi principi inviolabili sono invece stati violati e che vi sono delle appunto condotte anche in guerra che non devono avvenire, perché non è che la guerra significhi assenza del diritto, assenza delle regole, anzi la guerra è un qualcosa che non da ieri, da molti molti decenni abbiamo deciso che debba essere regolata. Se le regole vengono infrante, non bisogna scandalizzarsi per il fatto che ci siano dei giudici che sono stati messi lì apposta dalla comunità internazionale, che ricordano attraverso anche l'emissione di mandati d'arresto che queste condotte costituiscono crimini e che pertanto devono essere innanzitutto indagate e poi eventualmente punite. Quindi io credo che adesso criticare appunto dei giudici, una Corte Penale Internazionale che è davvero al di sopra di ogni sospetto da questo punto di vista, non è una decisione politica, è una decisione giuridica, come anche quella nei confronti di Vladimir Putin, per cui ci siamo scandalizzati noi in Occidente molto meno. E qui secondo me il tema su cui riflettere è se non stiamo invece facendo un grande show di doppi standard, e questo davvero sarebbe la tragedia rispetto invece a una rilevanza che deve essere universale dei diritti umani.
Questo è un punto interessante che vorrei sottoporti, Roberto, no? La questione dei doppi standard, anche questa è un'osservazione che sto raccogliendo un po', non sto leggendo singoli messaggi, però vi ringrazio per gli stimoli che date. Ovviamente molti ascoltatori ci scrivono su questo tema, sul tema del non avere doppi standard su questo fronte. Cosa dici?
Ma allora io dico intanto che io non accedo all'idea che il diritto internazionale e più in generale, soprattutto quando tocca questioni di questo genere, non sto parlando del diritto che si applica a una persona che ruba in un negozio, sto parlando di questioni di questo genere, io non accedo all'idea che queste questioni di diritto internazionale possano essere disgiunte dai grandi fattori geopolitici e di assetti di potere internazionali, perché se la raccontiamo così va bene in una dimensione, diciamo così, di simposio giuridico, ma non sta insieme nemmeno per una frazione di secondo con la realtà della storia, nella quale le dinamiche sono complesse e mettono insieme tutti i pezzi e tutti i poteri. Aggiungo un concetto che mi sta molto a cuore. Intanto il paragone con Putin è molto forzato, perché Putin è l'iniziatore di una guerra insensata da ogni punto di vista. Lo Stato di Israele è protagonista di una reazione dopo un devastante atto di guerra che è stato mosso contro la popolazione israeliana. Primo. Secondo, io dico che in termini di opportunità, e a questo livello occorre ragionare in termini di opportunità, bisogna anche ricordare la condizione nella quale Israele si trova, e cioè noi più, noi Occidente, noi Europa in particolare, che siamo da molti punti di vista i protagonisti di questa vicenda, quanto più noi premiamo su una idea di isolamento di Israele, quanto più si diffonde in Israele la convinzione che l'unico strumento su cui possono contare è l'uso della forza. Quindi noi faremmo bene a fare l'esatto contrario che condividere un mandato di arresto al primo ministro. Tanto è vero, e ho finito, tanto è vero che in queste ultime ore i capi dei governi europei, compreso quello italiano, hanno cominciato a cambiare tono in modo molto deciso su questa vicenda. E lo stanno facendo i capi dei governi delle nazioni più importanti d'Europa, che stanno comprendendo il peso, che non è tutto giuridico, che è un po' giuridico ma anche molto altro. Tutto qua.
Allora, alla fine, cara ascoltatrice e cari ascoltatori, ancora un tema tra giustizia e politica, come se non avessimo parlato abbastanza negli ultimi 30 anni. No, sto scherzando, naturalmente, su un argomento molto serio. Ringrazio Chantal Meloni, professore associato, professoressa associata di diritto penale all'Università degli Studi di Milano, che si occupa di diritto penale internazionale, Roberto Arditti, direttore editoriale formiche.net, il suo libro Rompere l'assedio, l'Occidente si salva solo se capisce le vere sfide del nostro tempo. Anche qua, e così come abbiamo fatto venerdì, occupandoci del tema patriarcato non patriarcato, per la pacatezza con la quale siamo riusciti ad affrontare questo tema, cercando di dare un minimo, per quanto possibile con questi tempi, un po' di profondità. Grazie Alessandro Chiappini e Carmelo Lauricelli in regia. La squadra di 24 mattino, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Valentina Pigliautile, Margherita Ina. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Noi ci sentiamo domani alle 6:30. Vi ricordo i nostri canali social, li conoscete, Facebook, Instagram, X, e poi i nostri podcast. Se vi siete persi qualche pezzo della trasmissione, li trovate 24 mattino, che è la prima parte, alle 6:30, poi la rassegna stampa, e infine quest'ultima parte che si chiama 24 mattino, le interviste. Da Simone Spezia una buona giornata e una buona settimana. Ciao.